profilo a un altro evento formativo, se i giovani hanno un profilo più soltanto operativo si menziona un senso che è un profilo molto, molto rilevante. Giorgio, tocca a te. Grazie
a te Marco, ai relatori che francamente hanno davvero qualificato la discussione di questa mattina, davvero un grazie di cuore, perché credo che questo sia stato il pensiero che si è fatto quando si è organizzata questa mattinata su questo tema così particolarmente centrale e, se vogliamo, attuale dentro il percorso sindacale, di azione sindacale, di strategia sindacale che stiamo vivendo. Chiaramente un grazie a tutti voi per esserci, peraltro visto con grande attenzione, spero di non abbassare proprio alla fine questo particolare, come si dice, momento di riflessione. E avete fatto domande che francamente le risposte mi sembrano già molto esaustive. Dentro alle risposte, dentro agli interventi, alle risposte dei nostri interlocutori e anche delle vostre domande ci sono, come si dice, alcune cose su cui è possibile provare a rispondere, altre che sono una sfida che sta continuando. Cioè, oggi Aldo ci ha ricordato un po' da dove siamo partiti, non è che possiamo dirci di essere arrivati. Di certo l'evoluzione della contrattazione in questi anni, da quando siamo nati ad oggi, ci fa pensare che chi ha fondato questo sindacato aveva una visione. Gli era chiaro che questo era il sindacato in cui si ragionava senza pregiudizi precostituiti, ma si entrava nel merito e si stava, tra virgolette, sul pezzo. Io peraltro sono sempre particolarmente emozionato a parlare in questa struttura, soprattutto di alcuni temi. Molti di voi stanno, tra virgolette, studiando attraverso la partecipazione al corso lungo. Questa è il sindacato. È nato, la CISL è nata nel 50, una delle prime cose che ha fatto Pastore è dare una casa alla formazione, che di per sé allora era visionario, oggi è una condizione ineludibile per tutti, non più soltanto per i dirigenti sindacali, continuare a, come si dice, ad aggiornare, migliorare le proprie competenze, il proprio sapere, la propria qualità anche di carattere culturale. E io credo che abbiamo fatto bene, questo è anche un po' di promotion cislina, abbiamo fatto bene a un certo momento a decidere. Perché tante volte si fanno ragionamenti, Marco lo sa meglio di me, ti arriva il pensiero, ma ci conviene andare avanti a tenere lì o non tenere lì, perché questa è una struttura che ha un suo peso, ha un suo peso storico, culturale, ma anche un suo peso, tra virgolette, economico, importante. Come vedete abbiamo deciso di non soltanto rimanere, ma di investire e sviluppare ulteriormente la struttura, perché crediamo fortemente nel ruolo di questo centro studi. Ma non soltanto per dire che è la CISL al centro studi, perché attraverso il corso lungo, perché attraverso i corsi sulla partecipazione, perché attraverso la possibilità di formare il nostro quadro dirigente pensiamo si qualifichi l'organizzazione. E pensiamo che la discussione che si sta facendo oggi qui sia una discussione declinabile nelle realtà territoriali. Perché altrimenti ce la raccontiamo, e poi quelle competenze che servono in azienda, ma servono anche ai dirigenti sindacali per essere capaci di fare partecipazione, di fare contrattazione territoriale, non ci sono. Per noi questa è la base. L'abbiamo scritto nella legge, e devo dire almeno questo è stato, si è mantenuto. Noi peraltro, lo ha ricordato Emanuele, che è uno degli estensori della proposta di legge di iniziativa popolare che la CISL ha avuto capacità di rendere autorevole, tanto da portare a fare una cosa quasi miracolosa, che è la conversione in legge di una proposta di iniziativa popolare. È incredibile, ce l'abbiamo fatta, di questo dobbiamo sempre essere orgogliosi, ma dentro a quella legge, che noi continuiamo ad essere a dire che è di grande qualità, e chi la voleva svilire perché è stata svuotata di chissà che cosa, per noi quella legge è il punto di riferimento normativo per rilanciare la contrattazione del terzo millennio. Perché questo è il grande significato della declinazione di una legge sulla partecipazione, che è un valore costitutivo del paese e costitutivo della CISL. Siamo riusciti finalmente a dargli corpo, perché auspichiamo, speriamo, nonostante essere in un clima di emergenza geopolitica pazzesca, ma lo eravamo anche nel 22, quando abbiamo lanciato l'idea, che tutti ci davano un po' per matti, dentro a questo clima noi dobbiamo capire qual è la contrattazione del futuro, dentro la contrattazione del futuro quali sono le competenze che noi dobbiamo mettere dentro quella contrattazione, e se vogliamo essere intanto di pari livello con quella che è la nostra controparte, che fino ad oggi ha sempre avuto la sensazione, per loro, per noi non c'è mai stata, noi ci siamo sempre sentiti paritetici, ma da parte loro la percezione che noi eravamo un gradino sotto. Perché la decisione spetta all'azienda, la decisione spetta finale all'associazione datoriale. È arrivato il momento, non soltanto delle pari dignità, ma di decidere insieme. E questo è un elemento su cui, come si dice, far partire il ragionamento di qual è il futuro della contrattazione oggi, che peraltro è di nuovo al centro dell'attenzione, nel senso che abbiamo finalmente ripreso un confronto con le associazioni datoriali, e udite, con i nostri compagni di viaggio, per governare e cercare di comprendere come dare corpo a una contrattazione che è sotto attacco. Cioè, dopo che il nostro amico della CGIL dica che il decreto primo maggio è un attacco all'autorità negoziale e all'autonomia negoziale del sindacato confederale, fa un po' sorridere, ma noi non possiamo far finta di non sapere che il contesto che stiamo vivendo, quel contesto che dice che il salario minimo legale è l'elemento che spinge la contrattazione a qualificarsi, che è per noi esattamente il contrario di quello che in verità stiamo provando a fare. Prima con la legge sulla partecipazione, poi con il lancio del patto nazionale e la riapertura dei tavoli negoziali con i datori di lavoro, che finalmente si sono resi disponibili, anche perché anche per loro la terra trema sotto i piedi, non è che trema soltanto per le rappresentanze sindacali. Nel momento in cui l'istituzione, la legge, decide di mettere le mani su alcuni aspetti negoziali di totale esclusiva delle parti sociali, qualcuno si deve domandare A, dove si è sbagliato, B, quali sono i correttivi da mettere in opera, perché qualcosa non sta funzionando. Ecco, da questo punto di vista, il fatto che sul ruolo contrattuale e sulla rappresentanza barra rappresentatività oggi ci siano dei tavoli negoziali che stanno discutendo in maniera responsabile, e questa è una novità. Non solo con Confindustria, e questa è l'altra novità, perché il grande nemico della contrattazione territoriale è Confindustria, quando ricordo, cioè, avremmo già sprigionato, tra virgolette, come si dice, esperienze molto più approfondite se non avevamo una resistenza culturale e, se vogliamo, di convenienza di ruolo da parte di Confindustria. Perché questo è un dato inequivocabile. Confindustria, che vuole essere l'unico associazione datoriale che fa la contrattazione nazionale da cui discendono tutte le altre ramificazioni, dice: se io faccio la contrattazione territoriale, poi alla fine le mie imprese, le grandi imprese, perdono di titolarità, che anche questo non è vero, di titolarità rispetto a quelle che possono essere le capacità di rappresentare il traino e l'indirizzo contrattuale in questo paese, anche sulla parte di secondo livello, ieri, per noi oggi, decentrato, perché è una cosa diversa. Adesso non voglio entrare nella domanda specifica del mio amico Emanuele, che quando andiamo via gli dirò: scusa, ma perché dovevi farla? Però la logica è: non parliamo più di contrattazione di primo livello e di secondo livello, parliamo di contrattazione nazionale e di contrattazione decentrata. Qual è la contrattazione decentrata? Dentro ci deve essere anche la contrattazione territoriale, perché, come ha detto Marco Lai, per noi uno dei nuovi diritti previsti dal salto di qualità della legge sulla partecipazione è che la contrattazione, tra virgolette, di secondo livello sia un diritto per tutte le lavoratrici e i lavoratori, che siano esse in un settore A, in un settore B, in un'azienda grande, in un'azienda piccola. Perché lo dicono gli altri che c'è stato un limite nella diffusione, nonostante le spinte, tra virgolette, legislative in termini di defiscalizzazione sia del salario di produttività che del welfare, a diffondere la contrattazione aziendale. O la contrattazione territoriale e regionale in alcuni ambiti dove la bilateralità esiste, e dove vorrei vedere che uno potesse pensare di fare la contrattazione aziendale in un'azienda artigiana di 3 persone o in un negozio. Cioè, questa cosa non è possibile. Allora, da questo punto di vista, credo che il fatto di aver attivato una riflessione sul piano nazionale con le maggiori associazioni datoriali, su un ripensamento o anche su una riflessione rielaborativa o evolutiva degli accordi interconfederali esistenti, dove ratificare, riragionare rispetto anche alla rappresentanza e rappresentatività non solo delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti al sindacato, ma anche delle associazioni datoriali e delle imprese a loro iscritte, credo che sia una riflessione assolutamente capace di inquadrare un perimetro che è quello di tornare a essere autorità legittima negoziale e contrattuale. Da questo punto di vista, credo che dentro alla logica di pensare di come è partita nel tempo, prima negli anni 50, poi negli anni 60, poi noi qui diciamo che c'è stato un buco, tra virgolette, di negoziazione negli anni delle grandi contestazioni, qualcun altro potrebbe dire: lì abbiamo costruito le basi della contrattazione, perché ognuno vede e percepisce i propri momenti storici diversamente. La storia purtroppo viene letta in alcuni casi in maniera soggettiva. Di certo il 93 per noi, il grande patto del 93 per noi ha significato dare un senso, tra virgolette, di prospettiva all'accordo di San Valentino, cioè, che era la grande rivoluzione è lì. Dopo devi dare un perimetro che fino a quel momento non sei riuscito a dare e che oggi è o no attuale, è o no efficace, è quello che ha portato alla stagnazione dei salari o no. Di certo oggi abbiamo una stagnazione dei salari anche legata alla stagnazione della crescita in questo paese, perché per noi la contrattazione, che sia produttività, welfare o nazionale, decentrata, territoriale o non, la